Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti e soprattutto con voi, no? Non soltanto con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Con voi, con i nostri amici. Oh, è una giornata calda pure questa, preparati.
Mamma mia, oh, preparati.
Preparati.
Ma tu hai capito qualcosa? Io poco.
Che? Poco. Ci sono un po' di situazioni che dobbiamo approfondire. Naturalmente dobbiamo aprire con quella che è stata un po' la notizia della mattinata, caro Stefano. Marotta for president.
Sì,
ci siamo. Quindi è
23° della storia.
Hai capito? Insomma, un presidente che prende in mano questa situazione. Allora, stiamo un po' parlando con gli ascoltatori anche attraverso alcuni sondaggi dove ritengono che questa sia una mossa che consente all'Inter di rimanere ad alti livelli con continuità, la maggior parte degli ascoltatori. È questo, diciamo, quello che dà questa mossa, cioè una...
Adesso non so, sai, la natura del fondo dipende quanto sia costante l'impegno, però insomma sappiamo che la storia dei fondi è questa, cioè portare la società a certi livelli per poi dopo trovare un compratore e concludere la mission, no? La missione. Ma credo che sia un fondo solido, serio, e non sappiamo poi i termini, però credo che insomma sia in buone mani l'Inter, soprattutto perché Marotta è presidente, perché il management sportivo è stato confermato, perché c'è una continuità sportiva, ecco Marco.
Importante.
Poi Octree farà il suo lavoro, e è un asset incredibile l'Inter, e cercherà poi di valorizzare tutto, e poi quando sarà, io credo un triennio, si guarderà intorno e cercherà di prendere un compratore, insomma di individuare un compratore, credo questo sia un po' anche perché non è che i fondi ti regalano i soldi così,
assolutamente.
Per 10 anni puoi stare là,
ma infatti
Bagnomaria.
È stato già detto questa cosa. Allora, ne parliamo, caro Stefano, con noi, mi fa molto piacere, abbiamo il direttore Savie Iacobelli. Savie, buon pomeriggio,
buon
ben trovato.
Savie.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
E poi con noi c'è anche Paolo Pacchioni di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, buongiorno.
E allora, dovremmo avere tra poco anche un altro amico, però intanto, visto che abbiamo iniziato naturalmente con questa che è la notizia della mattinata, e quindi con la nomina di Marotta presidente dell'Inter, ha già espresso un po' inizialmente il suo pensiero Stefano, no? L'hai visto come un segnale comunque di continuità da questo punto di vista,
di
no?
Sì.
Quindi molto
poi non
importante.
Conosciamo i termini dell'operazione economica finanziaria di Octree, ma insomma questo per quanto riguarda il campo è relativamente importante, però insomma quanto riguarda l'aspetto sportivo sarà una botte di ferro l'Inter, no? Con Marotta presidente e tutti quanti al loro posto.
Savie, vengo da te, nomina di Marotta presidente dell'Inter, poi tra poco sentiremo anche qualche passaggio, le sue parole, ha cominciato dicendo grande emozione, proseguirò insomma questo lavoro, e ha cercato anche un po' di dare un messaggio di tranquillità, no? Da questo punto di vista
io penso che Octree non sbagli una mossa, ma Marotta presidente dell'Inter dopo l'accordo con Lautaro è un'altra scelta molto indicativa della volontà americana di assicurare al club campione d'Italia la continuità di gestione, un futuro solido, ancora più ricco di soddisfazione. D'altra parte nessuno meglio del successore di Zhang meritava questo riconoscimento per il lavoro e per i risultati conseguiti nel periodo più delicato della gestione di Suning. Se si pensa a che cosa abbia fatto Marotta da quando era il 13 dicembre del 2018 assunse l'incarico di amministratore delegato, peraltro carica che mantiene, coniugando da quella di presidente adesso. Nell'arco di quasi 5 anni e mezzo l'Inter ha raggiunto la finale di Europa League, 22 anni dopo la finale di Coppa UEFA, 10 anni dopo la finale di Champions League vinta a Madrid. Ha conquistato il 19° scudetto, 11 anni dopo il 18°. Ha ceduto Lukaku al Chelsea per 115 milioni dopo averlo acquistato per 74 milioni. E poi 2 Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane consecutive, la finale di Champions League prima del 20° scudetto della seconda stella. Se aggiungiamo a tutto questo i colpi di mercato a parametro zero, gli ultimi sono Taremi e Zinicchi, prima ancora Çalhanoğlu, Unana, Mkhitaryan, Thuram, io credo che questa nomina sia da un lato il riconoscimento di questo grande lavoro fatto da Marotta e dall'altro la conferma dell'intenzione del fondo americano di lavorare e soprattutto di garantire alla società quella solidità fondamentale per ulteriori nuovi successi. E poi particolarmente significativa, a mio avviso, nel nuovo consiglio di amministrazione la conferma di Alessandro Antonello nel ruolo di amministratore delegato di Uomo dei Conti, che sta guidando il processo di risanamento del bilancio. È un lusinghiero riconoscimento sul campo ad un grande manager.
Paolo Pacchioni.
Beh, ha già detto tutto il direttore. Iacobelli ha fotografato in modo perfetto la situazione. Credo che i tifosi interisti siano rassicurati dalla competenza, dalla storia di Beppe Marotta, che in qualche modo è garanzia di continuità. Peraltro, anche dal punto di vista così emotivo, il sapere che il presidente dell'Inter non è uno sconosciuto avvocato messo da un fondo americano, ma una persona che conosce il calcio italiano come pochi altri, credo che anche da quel punto di vista sia comunque un segnale positivo, anche se poi magari sarebbe stato comunque Marotta a tirare i fili. Però insomma è anche ufficialmente il presidente dell'Inter e questo credo che sia un dato positivo. Peraltro è chiaro che quando arrivano i fondi qualche tifoso può preoccuparsi all'idea che non ci sia grande volontà di sperperare, però penso che già la gestione precedente, che pure è stata vincente, comunque abbia avuto un'attenzione particolare ai conti. Già l'Inter si è abituata a non avere un fondo cassa senza confini, ma a dover stare dentro determinati parametri, e grazie all'abilità di Marotta, di Ausilio, degli altri dirigenti, ha comunque condotto alcune operazioni di mercato, ricordate poco fa anche da Xavier Iacobelli, che sono state decisive da un punto di vista sportivo e molto vantaggiose dal punto di vista economico. Quindi se sommiamo anche il fatto che l'Inter è l'unica squadra di vertice che all'inizio della prossima stagione non avrà cambiato l'allenatore, quindi non avvierà un nuovo percorso tecnico, direi che insomma questo può rassicurare i tifosi dell'Inter, anche perché c'è stato il rinnovo di Lautaro, adesso è pronto in lista d'attesa Barella. Quindi insomma credo che le preoccupazioni di qualche giorno fa di alcuni tifosi dell'Inter tutto sommato possano rientrare.
No, sapete, stavo pensando alla carriera di Marotta, da dove è partito a dove è arrivato, no? Quello che ha fatto.
Varese.
È veramente una roba impressionante, esatto. Qual è la qualità, secondo voi, migliore di questo dirigente che abbiamo apprezzato in questi lunghi anni, che ha portato anche dei risultati importantissimi?
Perché è completo, Marco, semplicemente perché lui, come hai detto tu, viene da una lunga gavetta in cui ha ricoperto ogni tipo di ruolo e soprattutto sa intercettare i vari reparti di una società. Quindi sa medesimarsi nella volontà di un allenatore, quindi ragiona da allenatore, da calciatore, da dirigente, da presidente, da amministratore delegato. È unico,
una figura completa, tu dici.
Sì, perché sa quando intervenire criticamente sull'operato dell'allenatore, che l'ha fatto lo scorso anno con Inzaghi, giustamente, sì. Correttamente, quindi non è uno che sfascia, è un protagonista, è un servitore indefesso, cioè proprio infaticabile, che fa gli interessi della società e non i suoi, insomma, quindi società, per arrivare a raggiungere
dei risultati,
molto determinato, e poi ha quell'umiltà dei grandi, di quella lunga gavetta partita a Varese con Fascetti.
Esatto.
Sono 40 anni che Marotta,
guarda, trotta. Dove è arrivato, insomma, da
Marotta,
dove è partito,
trotta,
dove è
arrivato. Da 40 anni.
Xavier, ti voglio chiedere anche a te che qual è la sua qualità, però do anche il benvenuto, mi dicono che è pronto il collegamento anche con Fabrizio Biasini, che saluto subito. Fabrizio, grazie per aver accettato il nostro invito, ciao, un abbraccio.
Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora, con noi c'è Stefano Impallomeni, Xavier Iacobelli e Paolo Pacchioni, arrivo subito da te, però sto chiedendo, e poi arrivo anche da te naturalmente per fare un po', per sapere il tuo pensiero sulla nomina di Marotta presidente. Xavier, qual è la qualità migliore di questo dirigente che abbiamo apprezzato in questo lungo percorso nella sua carriera, come appunto illustrava Stefano Impallomeni?
Ma sai, parlare di una qualità è riduttivo. Noi stiamo parlando di un dirigente che dovunque sia stato ha lavorato molto bene fin dagli inizi della sua carriera. Io rammento il mio primo approccio personale da cronista di mercato del Corriere dello Sport con Marotta, che all'epoca era dirigente del Monza, ma poi ha fatto benissimo dall'Atalanta al Venezia, alla Stampa, alla Juventus. Tant'è vero che, a mio avviso, molti dei problemi nati in casa bianconera affondano le loro radici nel burrascoso, traumatico divorzio della Juventus da Marotta, e come ricordiamo aveva messo in guardia la società dai costi ritenuti esagerati ed esosi dell'operazione Cristiano Ronaldo, e infatti alla fine mi hanno dato ragione per quanto concerne l'aspetto economico-finanziario, ovvero l'incidenza sul bilancio della Juventus di quella operazione, che invece dal punto di vista sportivo vide Ronaldo segnare 102 gol in 3 stagioni in maglia bianconera. È evidente che la decisione di Oaktree vada nella direzione di una continuità di gestione che è stata premiata dai risultati e dal grande lavoro di squadra che Marotta ha saputo fare insieme con Antonello, insieme con Ausilio, insieme con Bacin, insieme con Simone Inzaghi, e con quelle operazioni di mercato che hanno avviato un processo di risanamento dei conti che è tuttora in corso. È un processo virtuoso che richiederà ancora del tempo. I risultati che sono stati ottenuti soprattutto nell'ultimo triennio e in particolare nella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle sono molto molto confortanti per l'Inter, che si prepara ad affrontare la nuova annata sportiva nella quale sarà impegnata su diversi fronti: campionato, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa di Lega Italiana e Mondiale per Club. Ma la sola partecipazione alla nuova Super Champions League e al Mondiale per Club garantisce un introito sicuro di circa 100 milioni di euro. Senza contare i dati che sono stati resi noti negli ultimi giorni del primo trimestre sul fronte commerciale, del marketing, del merchandising, delle sponsorizzazioni dell'Inter. Quindi è evidente che di fronte a questa situazione, perché i fondi sono abituati, come ricordava giustamente Stefano Impallomeni, a fare bene i conti in tasca alle società che gestito, la scelta non poteva che essere questa, cioè quella di nominare presidente Marotta confermandogli l'incarico di amministratore delegato.
Pacchioni.
Guarda, credo che la dote maggiore di Marotta sia quella di essere a 360 gradi dirigente, perché uno che capisce di calcio, lo dimostrano 40 anni di carriera con lunga gavetta, è uno che ha capacità di giudicare allenatori, giocatori con cognizione di causa, però è anche uno molto diplomatico, è uno che sa in qualche modo gestire anche le fasi burrascose che inevitabilmente nell'arco di una stagione una società si trova a dover affrontare, e lo ha dimostrato l'anno scorso. Non dimentichiamo che insomma l'Inter dell'aprile di un anno fa era un Inter che doveva mandare via l'allenatore, anche giustamente se tu la guardavi sì, in quel sì. momento, perché comunque aveva perso 13 partite di campionato. Però è riuscito a mantenere il barro al centro, la squadra poi è arrivata in finale di Champions League, Inzaghi si è rilanciato e lui ha saputo gestire tutto questo, direi, molto bene.
Fabrizio, vengo da te, prima un ascoltatore ci ha detto: beh, io sono tifosissimo dell'Inter, però voglio ringraziare anche la Juve che ha mandato via Marotta qualche tempo fa, insomma, ci ha scritto.
Quella è stata una decisione, una scelta della quale secondo me si sono pentiti, perché insomma parlano i fatti, no? Cioè, può essere anche una coincidenza, ma insomma una coincidenza un po' strana il fatto che da quando la Juventus ha allontanato questo dirigente le cose sono peggiorate, complice anche una pandemia, però è vero che insomma la Juventus all'epoca ha preso una decisione. Devo dire che l'ex presidente dell'Inter, diciamo la famiglia Zhang in generale, è stata molto brava in quel caso a capire l'opportunità, cioè l'Inter aveva bisogno di un gestore come Giuseppe Marotta, e all'indomani dell'addio di Marotta dalla Juventus, dell'allontanamento, ha contattato Marotta per portarlo a Milano, e quella è probabilmente stata la decisione che poi ha cambiato il futuro delle sorti di questa squadra.
Anche perché poi portò Conte, che in qualche modo è stato quello che ha rilanciato le ambizioni dell'Inter dopo 10 anni difficili.
E io ti dico di più, secondo me ha dato anche la possibilità a un direttore sportivo bravissimo, secondo me, poi ognuno ha la sua opinione, come Piero Ausilio, di fare a pieno il suo lavoro, cioè gli ha tolto quel peso mediatico che probabilmente lo disturbava nel fare le sue cose. In questo momento Piero Ausilio è uno dei direttori sportivi più bravi in assoluto, se non il migliore, riesce a fare delle cose senza quattrini a disposizione che sono sotto gli occhi di tutti.
Che mossa ti aspetti, Fabrizio, adesso? La prossima mossa di Oaktree?
Ma in realtà intanto le prime decisioni mi sembrano coerenti rispetto alla presentazione, cioè hanno detto: noi vogliamo andare avanti lungo la linea tracciata nel corso degli ultimi 3 anni, io credo che la gestione sarà quella, una gestione oculata dove non devi buttare via i soldi ma devi riuscire a mettere insieme competitività e sostenibilità, due cose non semplici da mettere una di fianco all'altra, però negli ultimi 3 anni l'Inter questa cosa l'ha fatta, e proprio per dare un segno rispetto a questa cosa io penso che arriveranno gli annunci dei rinnovi di Lautaro, Barella, di Simone Inzaghi, e la volontà di cementare un gruppo che ha portato alla seconda stella.
Stefano? Quindi un Inter che rimane assoluta ad altissimi livelli per sì, puntare poi in Europa a fare
qualcosa
di importante.
Abbia
quello l'obiettivo, no?
Sì, credo di sì. Almeno nei prossimi 3 anni, dai. Poi si vedrà, perché tanto Oaktree deve cercare un compratore, quindi non credo che nella storia di Octree non ci sia un lungo termine.
L'importante però è mantenere una squadra da
3-5 anni, cioè, sì.
Quello si l'obiettivo, no?
Si proverà a fare il massimo, quindi
Savio, un Inter protagonista in Champions, quindi ci si aspetta?
Ma certamente sì, ma io credo che alla luce di quanto l'Inter ha dimostrato nella stagione che si è appena conclusa, sia in campo nazionale che anche in campo internazionale, perché è stata alquanto sfortunata per il suo cammino in Champions League, soprattutto nell'epilogo, che ha portato alla sua eliminazione. È una squadra questa che, se le concorrenti in ambito Serie A non si rafforzeranno, presumo possa confermare il suo dominio anche nella prossima stagione. Ma a livello internazionale mi pare che anche le prime mosse di mercato, assicurandosi rinforzi del calibro di Zielinski e di Taremi, anche questi a parametro zero, in particolare non irrilevante, siano e vadano nella direzione giusta.
Senti Fabrizio, faccio un giro su un altro argomento. Dovrebbero essere anche, magari Savie ci può dire qualcosa in più, però dovrebbero essere ore importanti anche per l'arrivo di Conte al Napoli. Prossime, si parla di 48 ore e dovrebbe arrivare.
Credo che domani già se ne sapremo
domani,
di più.
Domani se ne sapremo di più.
Più o meno, sì.
Beh, allora non so se saranno 24, 48, 72, però ormai abbiamo capito che Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli. Io la ritengo una scelta intelligente quella di De Laurentiis, perché dopo una stagione così deludente Napoli aveva bisogno di finiamo una botta di vita, di un allenatore che è il più grande probabilmente acceleratore di risorse su piazza, quindi sì. La scelta la ritengo assolutamente azzeccata. Dopodiché sia De Laurentiis che Antonio Conte dovranno essere molto bravi a smussare quelli che sono i loro punti deboli. Il punto debole di Laurentiis è avere questo eccesso di protagonismo marcato, che nel corso delle stagioni tante volte è controproducente. Antonio Conte troppe volte nei momenti di difficoltà fa venire fuori il suo caratteraccio, che complica un po' la situazione, i rapporti a livello squadra e società. Quindi la scelta è illuminata. Nel corso della stagione dovranno essere bravi due protagonisti della stagione, ovvero presidente e allenatore, a far proseguire bene le cose anche nei momenti che gioco forza arriveranno non semplici della stagione.
Paolo Pacchioni, se questa di Marotta è stata la mossa che abbiamo un po' detto, no, che garantisce continuità dell'Inter, quella di Conte è la mossa per tornare subito a lottare per lo scudetto da parte del Napoli?
Oppure... Quantomeno per provarci. Era determinante la scelta del Napoli in questa stagione, perché dopo l'inebriante vittoria di un anno fa, l'ultima stagione ha spento gli entusiasmi e c'era il rischio di finire nella mediocrità, arriviamo quarti, cerchiamo di fare qualche buona partita, ci togliamo qualche soddisfazione. Invece uno come Conte ti dà la possibilità di provare a rivincere e di rinfiammare subito un ambiente che ha vissuto un anno molto complicato. Poi è chiaro, ha ragione Fabrizio, cioè quanto tempo ci metteranno Conte e De Laurentiis a litigare è il grande tema. Però io penso un'altra cosa, penso che anche loro, anche i protagonisti, conoscano se stessi e le caratteristiche dell'altro e quindi sappiano che è opportuno cercare di mantenere la calma. E forse Conte, che ama le sfide, perché lui ama arrivare in situazioni dove c'è difficoltà, la Juventus che non vinceva da un po', l'Inter che non vinceva da un po', la Nazionale che era reduce dalla sventura di Ventura, e quindi la nuova sfida di Conte secondo me a questo punto è duplice con se stesso, cioè la prima, rilanciare una squadra in difficoltà, e in questo lo abbiamo detto è bravissima, perché lui sa far rendere i giocatori al di sopra del loro valore, e la seconda anche una sfida con se stesso, cioè tutti pensano che io mi scontri con De Laurentiis e invece ce li faccio vedere che riesco a tenere buona anche la parte, diciamo così, caratteriale.
Stefano, tu sei ottimista, sì, in questa mossa, me l'hai sempre confidato, sì, e detto anche in diretta, cioè la ritieni che sia la mossa che possa rilanciare completamente,
credo,
il Napoli?
Sì, poi perché da una parte c'è un grande lavoratore, poi che è stato fermo, che è Conte, bravo, capace, esperto, e che va a raccogliere una sfida che lo può rilanciare personalmente e poi soprattutto secondo me intriga proprio, intriga l'ambiente, la sfida, anche il personaggio.
C'è un grande entusiasmo a Napoli, ancora non è arrivato, c'è proprio la grande attesa dell'arrivo di Conte,
il colpo del faraone, insomma, come io affettuosamente l'ho
definito.
Sì. Non credo che poi, anche se ci dovessero essere delle difficoltà, degli attriti, ma insomma quello fa parte credo che siano sempre attriti a favore del Napoli, non personalismi, anche perché Conte secondo me non è un tipo, cioè va sul palcoscenico involontariamente, perché lo vedo un po' operaio nella mentalità, è uno che sta a testa bassa, pancia a terra a lavorare, non è come tanti altri allenatori, magari senza far nomi, che speculano, no? Sull'immagine. Conte è una prima donna, è, voglio dire, è bravo, lo sa, però non è che ci va involontariamente per il lavoro che fa, mette la testa più sul lavoro, sulla squadra, su certo, come puoi certo, arrivare certo. all'obiettivo, cioè ossessionato dalla vittoria. Dall'altra parte, De Laurentiis invece sarebbe, avrebbe campo libero in questo senso, insomma.
Xavier, con Conte il Napoli possiamo dire che già scala 5-6 posizioni dell'ultima classifica?
Ma sai, non è facile, e non sarà facile nemmeno per Conte, che è un gigante della panchina, a rilanciare una squadra che un anno fa tutti noi applaudivamo per il modo con il quale aveva vinto lo scudetto e si era fatto onore anche il capo internazionale, e che è stata letteralmente disintegrata dopo scelte sbagliate l'una dopo l'altra. E penso che se qualcuno si fosse messo a un tavolino un anno fa e si fosse detto come posso sfasciare un giocattolo perfetto, non avrebbe fatto di meglio. Quindi adesso la cosa più importante è intanto consentire a Conte di lavorare in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, perché l'allenatore fa l'allenatore, il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, non ci devono essere invasioni di campo. Questa è la condizione sine qua non perché il lavoro di Conte abbia successo. Ritengo che nel momento in cui il tecnico, che non vedeva l'ora di tornare nella mischia, abbia deciso di accettare la proposta napoletana, abbia messo in chiaro quali siano le condizioni per le quali ha deciso di ritornare in campo. Penso che sia l'uomo giusto al momento giusto. Molto dipenderà anche dalla campagna di rafforzamento dell'organico, capire ad esempio se Di Lorenzo, che come sappiamo in questo momento ha manifestato propositi di addio al Napoli, rimarrà, capire quale sarà la posizione di Kvaratskhelia, principale caposaldo del Napoli, così come lo Bocca, così come Meret, così come Politano. Tutto capiremo dalla strategia che il Napoli adotterà sul mercato, però certamente il primo passo, quello più azzeccato, è l'ingaggio di Conte.
Eh sì, è fondamentale. Allora sto per salutare Fabrizio Biasin. Fabrizio, ti saluto così chiedendoti: ma temi di più Motta alla Juve o Conte al Napoli?
No, io sono sempre attento più che agli allenatori e basta, bisogna capire cosa c'è dietro la costruzione di un progetto. Io credo che Giuntoli abbia fatto una mossa intelligente, cioè portare un tecnico con cui può costruire qualcosa sul medio lungo periodo, e mi sembra che anche le prime mosse di mercato, quantomeno le indiscrezioni, vadano in quest'ottica. Dall'altra parte c'è un tecnico che invece conosciamo a memoria e presumiamo che Napoli abbia delle opportunità a livello economico importanti la prossima estate, quindi sono due realtà che sicuramente, ecco, secondo me possono entrambe fare meglio in casa Napoli, è abbastanza scontata questa cosa, in casa Juve meno, possono fare meglio della passata stagione, e quindi presumo che una cavalcata come quella di quest'anno dell'Inter con 20 punti di vantaggio sulla seconda non sia nell'ordine delle cose.
Bene, Fabrizio, grazie, buon lavoro, a presto, un abbraccio a Fabrizio Biasine, grazie. Grazie ancora. Io, prima di chiudere questo blocco, voglio anche sentire un vostro pensiero, perché noi, Stefano, ieri ci siamo soffermati molto anche su quello che stava succedendo tra Allegri e la Juventus, poi ieri sera abbiamo insomma preso di questo accordo.
Il calciomercato è bello, poi soprattutto secondo me quest'anno sarà bello, dinamico, e quando è uscita la notizia del comunicato ufficiale di Allegri, che avevano risolto consensualmente, esatto, dopo che il giorno prima,
che è stato secondo me una bella uscita da questo punto di vista, una bella conclusione, meglio questa che,
sì,
che andare in tribunali parlando, eccetera eccetera, no?
Però si era detto tutto il contrario,
si era detto tutto il contrario fino a poche ore prima, no?
Carte, esatto, bollate al tribunale, adesso farà ricorso Allegri, poi puff, a un certo punto il comunicato che annuncia che hanno risolto consensualmente, insomma.
Cosa stai pensando? Allegri ha trovato una squadra?
Ma poi dall'altra parte a Roma abbiamo visto che Tudor è stato
sicuramente
richiamato alle vacanze insieme al suo assistente, al suo procuratore.
Cosa pensi?
No, voglio dire, si fanno in italiano nicchia col Bologna, quindi è bello, divertente capire dove poi alla fine le caselle come si possono...
Vedi un Allegri dovrebbe andare a Torino, si possa piazzare da qualche parte in Serie
A? No, Allegri ha una stima, lo dico, voglio dire, però ha una stima notevole nei confronti di Allegri, non so se ci sia stata un'accelerata da parte della... Perché convocare Tudor in fretta e furia dalla Croazia per, con, il suo, con la presenza del procuratore. Allora, esatto. O rinnovi a più anni oppure te ne vai e trovi una soluzione.
C'è stato anche un incontro nel, in questa mattinata che insomma sembra che, non so Savie se sai qualcosa in più, che si va avanti con Tudor, ma comunque la situazione rimane delicata.
Io direi situazione fluida, perché non sono nessuno di colpi di scena, vedremo nelle prossime ore. Certo è che è una Lazio che deve decidere che cosa voglia fare da grande dopo questa stagione fra alti e bassi, il cambio dell'allenatore, il ripudio dell'esperienza con Sarri che era stata molto positiva e gli atteggiamenti di alcuni calciatori, penso a Camada, penso a Luis Alberto. È evidente che sia imponga la necessità di fare chiarezza, ecco perché presumo che Tudor questa chiarezza l'abbia richiesta e vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore.
Pacchioni?
Beh, come dicevate giustamente, è sicuramente una buona notizia evitare che una storia comunque importante, quella di Allegri e la Juventus, finisca nei tribunali. Le strade si separano, era anche giusto così, giusto che si sia trovato l'accordo, così si possono dedicare soldi ed energie alla parte sportiva e non alla parte giudiziaria. Ed è un vantaggio per tutti, perché la Juventus che guarda al futuro e per Allegri che eventualmente può piazzarsi da altre parti anche da subito. Se la Lazio sia una destinazione adatta ad Allegri, non lo so. Lotito è un altro presidente complicato da gestire. E quindi, insomma, se io fossi un allenatore che comunque ha vissuto delle fasi importanti della vita, forse non avrei voglia di mettermi a confrontarmi con uno che poi mi chiama dalle vacanze in Croazia giusto così perché ha voglia di fare un vertice.
Beh, staremo un po' a vedere come andrà a finire questa situazione. Grazie a Paolo Pacchioni per essere stato con noi. Paolo, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro e un saluto a tutta RTL.
A voi.
Grazie ancora. Grazie anche a Savie Jacobelli. Savie, a presto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te. Allora, prima di fermarci ti dico, caro Stefano, che naturalmente ci sono messaggi che sono un po', diciamo così, tra loro discordanti. Quarto posto in campionato, fuori in semifinale di Coppa Italia, scudetto dei pianti e delle polemiche. Ecco il Napoli di Conte, addirittura. Già gli hanno fatto...
Vabbè.
Conte alle prime difficoltà è sempre scappato ovunque sbattendo la porta. Diciamo che oltre al Napoli attualmente non l'ha voluto nessuno, scrive Umberto. Però no, non mi sembra corretto dipingere Conte così, perché è scappato dopo, ma dove è andato all'inizio ha dato è stato sempre quello che... L'effetto è stato quasi immediato. Comunque è andato.
Non mi soffermerei tanto su poi i comportamenti umani, magari anche, voglio dire, le reazioni di rabbia, orgogliose. Io valuto un allenatore nel suo insieme e soprattutto valuto nel valore complessivo che riesce a fare proprio nel suo lavoro. Quindi è molto bravo Conte. Poi io, ognuno fa il suo carattere, può piacere, può essere antipatico, simpatico. Però Conte è innegabilmente bravo. Poi, come ha detto Jacobelli, giustamente non sarà facile neanche a Napoli,
certo.
Perché non è che abbiamo visto Ancelotti trionfare, essere leader assoluto di vittorie in Champions League e faticare con l'Everton e a Napoli. Quindi non è che è scritto che l'equazione Conte uguale successo garantito, però se lo prendi sicuramente farei meglio.
Certo.
Di quello che hai fatto nell'ultima
Chiudo
stagione.
Con questo messaggio, dice: d'accordo ragazzi su Marotta, ma non esiste Dio in terra. Sembra che tutte le problematiche alla Juventus siano conseguenti alla sua partenza. Ma vi ricordate i primi anni di Juventus e di Marotta? I bidoni che sono arrivati? Fu Conte riuscire a far vincere una squadra da settimo posto che non era all'altezza, allestita appunto da Marotta. Però dobbiamo dire anche una cosa, che è vero questo che scrive l'ascoltatore, però è anche vero che Marotta arriva in un momento difficile della Juventus e deve costruire, non era facile quello che era successo, ricordiamoci il contesto dove arriva Marotta in quel momento.
C'era una società desiderosa di rilanciarsi.
C'era anche una
situazione, c'era un terreno fertile.
C'è stato un cambio anche tutta una serie di cose anche a livello societario.
Lui è andato via, però chi è arrivato al posto suo non è che ha lavorato con una società, insomma poi abbiamo visto, c'è stato un cambio della guardia. Probabilmente pure se fosse rimasto Marotta in quel tipo di contesto, abbiamo la controprova, avrebbe fatto ugualmente bene, non lo sappiamo.
Hanno perso quindi, sicuramente un uomo importante alla Juventus in quel momento quando va via Marotta. Ecco.
Sono considerazioni che ci possono stare, però insomma non è che si possono dare per sicure, perché Marotta ha operato nella prima Juventus, dove c'era proprio la voglia di rilanciarsi, no? Con la società stabile, cioè prima Andrea Agnelli, no?
Certo, certo.
Poi se n'è andato quando la barca stava per cambiare direzione, no? Per affondare.
Cambiare direzione.
Affondare non è esatto.
No, no, forse cambiare direzione. Evidentemente non condivideva nemmeno alcune scelte in quel momento.
Che aveva annusato
e non le condivideva.
Tutto,
dai, giusto, si continua a raccontare e a dire che lui non era d'accordo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo.
L'anticamera
perché
del...
lì la Juve aveva trovato degli equilibri che avevano portato poi a dei risultati. Ci fermiamo e torniamo tra poco.